File numero 5, pagina 41. La guerra di Spagna la si seguiva clandestinamente da qui, perché ai giornali non si poteva credere, perché anche quando perdevano, vincevano. Alla fine però la Siorese, la nostra vicina di casa, che poteva ascoltare la radio andando da suo figlio, veniva a raccontare tutta avvilita a mia madre. «O Piardin, Siore Marie, perdiamo!» La Siorese era sempre ben informata. Teneva a mente tutto quanto, e a casa mia eravamo presi da queste notizie, siamo diventati tutti seri. Mi è capitato in quei periodi, quando si andava a ballare, di aver trovato dei giovanotti, naturalmente, e guarda caso mi sono salvata in corner perché uno era fascista sfegatato, anche se non vestiva in divisa. Non sarebbe stato male, ma io non pensavo al matrimonio, per niente. Se non che, una sera che è venuta la pioggia all'improvviso, andando sotto la torre di Porta Villalta per non bagnarci, io uscivo dal lavoro per lì. Sono venuti fuori discorsi contro la Russia, non so come, li avrà tirati fuori lui probabilmente, che bisogna fare la guerra contro la Russia. E allora mi è venuto su. Ma cosa ti hanno fatto i russi? Quella è una nazione che non deve esistere, dice lui. Insomma, gli ho dato il libro che mi aveva prestato e non l'ho guardato più in faccia. L'ho incontrato qualche giorno dopo. Lui credeva fosse niente. Fa come per venirmi vicino. E io dritta. Era meglio così. Avrei fatto un brutto affare a tenerlo. Una volta è venuto Mussolini a Udine. Noi non siamo andati a vederlo. 20 settembre 1938, nota dell'autore. Eravamo da mio cugino, sui prati di via Aspromonte, in mezzo alle oche. Ma arrivava fin lì l'urlo delle folle oceaniche. Da poco c'erano le leggi anti-ebraiche. Gli ebrei non potevano avere più di un certo numero di dipendenti. Noi eravamo a lavorare in una fabbrica dove il datore di lavoro era ebreo. I Basevi erano ebrei, venuti da Torino anni addietro. Fatto sta che ci ha licenziato, ha dovuto licenziarci. Intanto siamo andate tutte a cercarci qualche lavoro. Io un giorno ho fatto un giro per tutta la città. Prima sono stata assunta da un tipo che faceva busti e robe del genere, dove sono stata una settimana, perché ho subito capito che era un imbroglione. Aveva tante lavoranti, ma faceva finta di averne poche, e se c'erano controlli le faceva andare in cantina. Saludin, e me ne sono andata. Poi sono stata da Bashu, un negozio di confezioni in piazza San Giacomo. Da Bashu vendevano vestiti, ma siccome dove si vendono vestiti c'è anche un po' di sartoria per aggiustare, per adattare il vestito a chi compra, allora ho chiesto. Bashu mi ha detto: non posso assicurarle un lavoro stabile, ma per adesso venga pure. E così ho lavorato lì per 6 mesi. Eravamo in poche, ma ogni tanto facevamo vesti da prete, con tutte quelle file di bottoni. Se era un prete grande, erano almeno 30 o 40 bottoni da attaccare. In questo periodo è morto mio padre. Da quando non aveva più lavoro stava sempre peggio. Era debole, mangiava pochissimo ed è stato ricoverato al Forlanini. Credo che davvero ormai non gli importasse di vivere. Si è lasciato andare. Non aveva neanche 60 anni. Un anno dopo si è sposato mio fratello Otello e così anche lui è andato via di casa. Intanto, negli ultimi mesi del 1939, da Basevi hanno fatto in modo di riaprire. Non si chiamava più Arbas, Armando Basevi, ma Lamis, lavorazione abiti maschili in serie. Avevano girato così le cose. E hanno richiamato parecchie. Anche a me hanno mandato un biglietto. Ho spiegato le cose a Bashu e lui mi ha detto: le consiglio di tornare là, perché non posso assicurarle se avrò sempre lavoro. Ad ogni modo, se avesse bisogno, venga qui, che se ho la possibilità sono contento di riassumerla. Un brav'uomo, Angelo Basciù, davvero molto gentile. Anche Basevi lo era, ma adesso alla Lamis contava di più il ragioniere che faceva da supervisore. Era uno iscritto al fascio dagli inizi. Vestiva la camicia nera non solo per le feste, ma anche senza motivi particolari. Erano stati messi cartelli: qui non si parla di politica, qui si lavora. Ognuno stia al suo posto. Cartelli di qua e di là, persino in ufficio. Per Basevi doveva essere avvilente avere nel suo ufficio un cartello che diceva che il proprietario era ebreo. La guerra. Quando è scoppiata la guerra, mio fratello Otello, che di leva era stato aviere, è stato richiamato e messo nella fanteria territoriale a Idria. Allora si è sposato con la sua fidanzata. Così gli hanno dato la licenza matrimoniale e poi a sua moglie davano un assegno. È diventato caporale, caporal maggiore e poi sergente. E la bella è che quando l'hanno chiamato per comunicargli che lo facevano caporale, si è preso 3 giorni di consegna. Io la ringrazio, signor capitano, ma non ci tengo ad avere i gradi. Come non ci tieni? 3 giorni a riflettere. Naturalmente ha riflettuto e anche se non voleva i gradi glieli hanno messi perché era bravino. Il gruppo che comandava era tutto di richiamati, tutti stufi e nessun fascista. Molti non sapevano leggere e scrivere. A qualcuno ha dovuto insegnare perfino a leggere l'orologio. Così in pratica faceva scuola. Insegnava a leggere e scrivere. Li doveva obbligare anche a lavarsi perché erano siciliani che soffrivano il freddo delle montagne. Sergente, ha già avuto rugna e ha preterita. La pleurite. Con quella non potevano lavarsi e prendere freddo. Era Idria a difendere i sacri confini. Quando tornava a casa in licenza, raccontava che gli operai delle miniere di mercurio erano dei poveracci, poco pagati e con un lavoro velenoso. Infatti erano quasi tutti senza denti. Lì è nata subito la resistenza. Già nel 1941, il direttore delle miniere, un gran fascistone italiano, è stato fatto fuori dai partigiani. Mio fratello aveva fatto amicizia con un capo partigiano. Quando sapeva che ci sarebbero stati rastrellamenti, lo avvertiva. Un giorno quel giovane sloveno è stato ucciso dai bersaglieri. A mio fratello, quando l'ha visto steso nella cassa, è dispiaciuto molto. Un giorno, durante la guerra di Grecia, mentre eravamo in fabbrica, improvvisamente viene sull'impiegata e dice: «Dovete venire giù subito tutte quante. Sono venuti i fascisti, hanno detto che dobbiamo andare al sestiere, che c'è una riunione per noi». Orco can anche questa adesso. Siamo andate al sestiere in via Paolo Sarpi. Faceva un discorso una vecchia fascista, vestita di nero. Sarà stata la vedova di qualche eroe o la madre di qualche martire. Dovete essere fiere dei vostri figli, dei vostri fratelli, dei mariti, dei vostri uomini che vanno a combattere per la patria. Quella vecchia strega faceva propaganda. E poi sacrifici, cioè non lamentarsi perché c'era la tessera. Bisogna sacrificarsi per sostenere i nostri uomini, perché combattano, eccetera, eccetera. A fianco avevo una cara amica a cui pochi giorni prima era morto in guerra il fratello. Le erano venute le lacrime. Sono tornata a casa tutta arrovellata e mi sono messa a scrivere una poesia. Peccato che non l'abbia conservata, perché era proprio bella, ironica, in italiano. Cominciava: «Siamo tutte intente che lavoriamo», quando una frase di bocca in bocca... La rima era: «Anche questo ci tocca». Insomma, racconto che andiamo leste, battendo il piede sul marciapiede. Marciando arriviamo al sestiere, entriamo, facciamo il saluto al nostro duce e via dicendo. E poi, che non occorre lagnarsi, perché il pane è più buono di una torta. Quella volta tutti si lamentavano per il pane. Poi non me la ricordo. Comunque avevo fatto una copia a mano in stampatello e ha fatto il giro di tutta la fabbrica finché è arrivata in ufficio. È entrato all'improvviso l'amministratore, il ragioniere fascista. L'impiegata ha fatto appena in tempo a nasconderla, ma quell'altro ha subodorato qualcosa perché vedeva tutte con un'aria divertita. «Signorina, che cosa mettete nel cassetto?» «Ah, niente, una sciocchezza!» «Fatemi vedere!» «Ah, no! Questo non si può sopportare. Quella là ha già... Bisogna denunciarla!» Non ha avuto il coraggio di denunciarmi, però ha voluto che Basevi mi facesse una ramanzina. È venuta ad avvertirmi la capa, Mercedes, tutta agitata, sudata. «Rosina, ti chiameranno!» Io ero molto calma. «Beh, che mi chiamino!» «E cosa ti faranno?» «Cosa mi fanno?» «Intanto non mi ammazzano», ho detto. «Mi hanno chiamata in cortile. C'erano Basevi e ragioniere. Sono qui, cosa mi devono dire?» Il ragioniere aspettava che parlasse Basevi e Basevi non aveva voglia di dire niente. Mi guardava. Finalmente ha detto: «Rosina, allora siete voi che fate poesie qua dentro?» «Veramente non le faccio qua», ho detto, «perché qua vengo a lavorare. Faccio poesie a casa, quando ho voglia di sfogarmi». Basevi: «Sarebbe meglio che non le portaste qua». E quell'altro: «Non dovete farle, e men che meno portarle qua. Dovete ringraziare il signor Basevi, se no a quest'ora sareste in prigione. D'ora in avanti siete avvertita». Allora ho detto: grazie per avermi avvertita. Vuol dire che starò attenta. Che voleva dire, appunto, solo che sarei stata attenta, non che non l'avrei rifatto. E ne ho fatte altre. Ogni tanto veniva la capa a dirmi sottovoce che la signora Basevi le aveva chiesto: quella ragazza ha scritto niente? Ma mi fasi avere. Intanto con la guerra il lavoro aumentava. Io avevo accettato insieme ad un'altra di fare alcune ore in più per pulire e ungere le macchine. C'era un meccanico antifascista anche lui, il signor Vittorio, che si occupava della manutenzione e aveva proposto questo lavoro perché le macchine erano troppo forzate. C'era anche l'orario normale. Alle 6 finiva il turno e poi io e quell'altra passavamo un'ora a pulire le macchine. Al pian terreno, oltre agli uffici e alla sala taglio, c'erano le presse per stirare. Sopra, invece, c'era una stanza enorme, lunghissima, con le macchine da cucire elettriche messe in doppia fila. Poi hanno lasciato perdere questo tipo di manutenzione, forse perché le macchine ormai erano rovinate. Per un certo periodo mi hanno messo a insegnare alle apprendiste. Poi non ho avuto un incarico fisso e facevo un po' di tutto. Nel 1943, a casa della mia amica Gemma, che stava all'inizio del vicoletto dove abitavo io, incontravo spesso Bruno Michelotti. Anche lui abitava vicino, subito di là della strada, quindi ci trovavamo da Gemma di sera, senza il problema del coprifuoco. Michelotti lo conoscevo di vista, faceva gabbie per uccelli. Siccome aveva una bottega sua, non era obbligato a iscriversi al partito fascista, e difatti non lo era. Poco alla volta ci siamo conosciuti meglio e ho capito che lui veniva lì per vedere se noi eravamo elementi di cui potersi fidare. Il 1° maggio mi ha dato delle striscioline di carta. C'era scritto a stampa: viva il 1° maggio. Volevo spargerle per la fabbrica, ma avrebbero subito sospettato di me. Allora, siccome lavoravo al pian terreno, sono salita sulla scala con i bigliettini nel grembiule e li ho lasciati cadere. Sono riuscita a venire giù prima che nessuno li avesse notati e sono andata tranquilla al mio posto, facendo finta di niente. È venuto fuori un po' di putiferio, ma la cosa è stata messa subito a tacere, perché gli stessi capi avevano paura che si sapesse in giro. E a parte quelle tre fasciste, in fabbrica nessuno delle operaie mi avrebbe denunciato. Una volta ero con il signor Cesare, l'autista di Basevi, che però faceva un po' di tutto. Mentre sistemavamo i vestiti già pronti, parlavamo apertamente della situazione. A un certo punto mi son messa a cantare: Cesare, o mia patria si bella è perduta. E lui: urco can, ievere, ievere. E ci siamo messi a cantare assieme. E sentiamo un passo felpato. Era Basevi, che intelligentemente ha fatto finta di non aver sentito niente. Il 25 luglio era il mio compleanno. Facevo 30 anni. La mattina del giorno dopo mi ero alzata presto per andare a lavorare, perché ci avevano messo il turno unico, dalle 7 all'1. Ho sentito nel cortile i passi di Siore Sese, la nostra vicina che sapeva tutto perché il figlio aveva la radio e che ci teneva informati. Le ho aperto. Buondì, Siore Sese. Ma lei si è fermata sulla porta tenendosi la pancia per il ridere. Rosine, alle colat! Ma cui isa il colat? Mussolini! Le ho offerto il caffè e l'ho tenuta lì a farmi raccontare tutto. Poi sono andata a lavorare. Era incredibile. Per la strada sembrava che gli italiani si fossero liberati di un peso, da qualcosa. Quei pochi che avevano posti particolari o non si facevano vedere o avevano la faccia mesta. Nel mio cortile c'era una donna che piangeva disperatamente, orfana di guerra, tirata su nei collegi della GIL, madre prolifica, educata in quel modo non poteva comportarsi diversamente. Aveva messo i fiori vicino al ritratto di Mussolini, come si mettono per la Madonna, e pregava per lui. Sono arrivata in fabbrica in ritardo, ma c'era il portone ancora aperto. Oggi non mi darà mica la multa per il ritardo, ho detto al custode. Ah no, signorina Rosina, venga, venga, che oggi è festa. Nessuna operaia si era messa al lavoro, erano tutte nello spogliatoio a parlare. Ehi la buondì, ho detto, e sono saltata sul tavolone che era lungo il muro, sotto il ritratto del duce. Ho preso la foto, l'ho fatta a pezzi e buttata per aria. Ecco il nostro duce, un tocut paromp, ciapait. Capitolo secondo. Nonostante alcune curiose inesattezze su alcuni dati, il nome di battaglia Teresa anziché Giulia e la data dell'arresto posticipata di 4 giorni, un rapporto della prefettura di Udine al Ministero dell'Interno della Repubblica Sociale, datato 15 gennaio 1945, e rinvenuto dal professor Otello Bosari all'Archivio Centrale dello Stato, Ministero Interno RSI, 1944-45, busta 26, fascicolo 47. Descrive in una maniera burocratica ma comunque efficace il ruolo svolto da Rosa Cantoni nella Resistenza. È risultato che la Cantoni appartiene al Partito Comunista, con incarico di corriere alle dipendenze della Brigata Partigiana Garibaldi e del Centro di Informazioni Provinciali del Comitato di Liberazione Nazionale del Friuli. La Cantoni, sottoposta a stringente interrogatorio, ha pienamente confessato di professare con convinzione idee comuniste e di agire per il detto centro per combattere il nazifascismo senza alcuna retribuzione. Indosso le venivano scoperti numerosi documenti importanti e anche stampa propaganda. Interrogata sulla provenienza e sulla destinazione del materiale rinvenutole, la Cantoni non ha dato utili elementi. Molto più viva e colorita è la rievocazione fatta dalla protagonista di quel periodo che è stato così importante nella sua vita. La sua adesione al movimento partigiano non è condizionata né dal suo lavoro né dalla famiglia. Anche il fratello aveva compiuto infatti una scelta analoga, ma autonomamente. Le idee antifasciste della Cantoni e le sue capacità organizzative erano già note. Per questo le venne chiesto direttamente dai capi della Resistenza friulana di assumere incarichi di responsabilità. «Io non sono una che si entusiasma facilmente, ma quel 26 luglio è stata veramente una gran giornata. Nel pomeriggio sono andata in giro. Vedevo la gente contenta. Qualcuno anche diceva, «Cumò finirà la vuere». Mi davano fastidio i giornali, che avevano cambiato da un giorno all'altro. Prima pompavano consenso, poi raccontavano storie stupide. Per esempio si è saputo che Mussolini aveva l'amante. Soprattutto dopo le porcherie di D'Annunzio, cosa importava se Mussolini aveva l'amante? Che si arrangiasse sua moglie, no? Il giorno dopo ho incontrato Michelotti, che mi ha detto «Già che ha queste idee, mi dava del lei, avrei io una persona per metterla in contatto, se vuol fare qualcosa». Mi ha accompagnata in via della Faula e mi ha presentata a ragionier Tracanelli del Partito d'Azione, con cui avevamo appuntamento. Tracanelli mi ha fatto una specie d'esame per vedere se ero un tipo serio. «Bisogna prepararsi», mi ha detto, «perché certamente le cose non andranno avanti così». Lui aveva avuto dei contatti con dei gruppi antifascisti che già prevedevano la necessità di una lotta armata. Per il momento però non c'era altro da fare che una certa propaganda. Così mi ha chiesto se me la sentivo di scrivere qualcosa per le donne. «Sì, mi piace scrivere». Sapevo già cosa avrei detto. Ho fatto un articoletto per il numero locale di Giustizia e Libertà e un volantino da consegnare al maggior numero possibile di donne. Ma intanto anche i fascisti si stavano riorganizzando. Un giorno, al lavoro, mi viene vicino il magazziniere con cui ero in amicizia, con un giornale di Trieste. «Guarda qua». C'era la fotografia di un camion pieno di fascisti che manifestavano in città. «Eh no», ho detto io, non volevo crederci. I fascisti continuavano, come dicessero, «provate a toccarci». Era un segnale che ci dava ragione quando si pensava che era imminente uno scontro fortissimo, perché i fascisti sarebbero andati con i tedeschi e noi contro tutti. L'8 settembre c'era il funerale di una capa, una di quelle impiegate anziane. In fabbrica era stato spostato il turno per permetterci di partecipare. Avevamo fatto un pezzo di strada ed eravamo in via Bassi, proprio di fronte alla fabbrica, quando è suonato l'allarme. Siamo tutte scappate nei prati, mentre in mezzo alla strada è rimasta la cavalla con la carrozza e la morta dentro. Alla sera si è saputo dell'armistizio. L'indomani alcuni soldati hanno incominciato a scappare dalle caserme. In via Superiore, di fronte alla mia casa, c'era un deposito di viveri dell'esercito. La gente ha dato l'assalto, hanno portato via tutto, scatolette, gallette. Poi sono entrati a Udine i tedeschi, li ho visti passare per via Mercato Vecchio. Negli stessi giorni ho visto in via Micesi una fila di camion militari carichi di soldati italiani, sorvegliati da giovanissimi tedeschi armati fino ai denti. Le prime notti si sentiva qua e là sparare dei colpi, magari lo facevano solo per spaventare. Mio fratello, che si trovava in una caserma in viale Palmanova, era scappato a casa e poi è andato subito in montagna. Anche Tracanelli è venuto in bicicletta tutto affannato. «Ci salutiamo perché io e altri andiamo in montagna. Poi ti faremo sapere cosa dovrai fare». A metà settembre, di mia iniziativa, ho fatto girare in fabbrica un biglietto. dove avevo scritto che in montagna c'erano tanti nostri fratelli che erano andati a combattere contro i tedeschi, che però avevano bisogno di mezzi di sostentamento e che dovevamo cercare anche noi di fare qualcosa. Non era firmato, ovviamente, ma hanno capito che era mio. Venivano a portarmi di tutto, chi 100 lire, chi scatolette, e soprattutto nessuna mi ha tradito. Tramite Michelotti ho mandato tutto su in montagna. Fine file numero 5.